suis dans l'écoute ce soir.
Forse qualcuno ci stava anche già sentendo, ascoltando? Non lo so, perché siamo in grosse difficoltà oggi in regia Radio Contado. Ciao Grebana!
Salve! È stato molto difficile oggi, tutto molto complesso.
Ci scusiamo innanzitutto per l'estremo ritardo. Non siamo ancora del tutto convinte che stiamo andando in onda. Ma
ce lo diranno a breve i nostri numerosi ascoltatori e ascoltatrici.
Speriamo che ci diano dei feedback.
Riempiono la nostra newsletter.
E miracolosamente dopo, cioè, forse non è mai avvenuto Grebana, perché noi siamo la dama e la Grebana.
Davvero, quest'anno siamo così tanti e tante che ci stavamo sempre alternando, io e la dama non siamo mai state in regia insieme.
E noi vogliamo ricordare che insomma la dama e la Grebana nascono come mulo e camicia e dovevano essere un tempo che fu la dama e la Grebana, che poi in realtà per un po' c'è stata solo la dama, ma poi fortunatamente la Grebana mi ha raggiunto.
Esatto.
E siamo qua alla puntata 147 su Radio Contado, è venerdì, siamo partiti, ne siamo in ritardo perché non ci aprivano la sede della radio e poi come al solito se ci sono io in regia gravi problemi tecnici, quindi magari faremo un po' meno, sono solo le 16:50, siamo solo in ritardo di quasi un'ora e mezza, però ci siamo perché non volevamo mancare nemmeno in questo giorno di festa a insomma, portarvi il nostro piccolo contributo radiofonico. E direi che, visto che siamo così in estremo ritardo, dobbiamo
possiamo subito entrare nel merito
di questa puntata e chiamare
la nostra prima intervistata.
La chiameremo direttamente in diretta, vediamo e speriamo che ci risponda subito.
Che dovete sapere, venerdì prossimo in Piazza Tasso ci sarà una bellissima mostra. Non vi vogliamo dire ancora di più perché aspettiamo che ci risponda Sara, però sappiate che potete passare e vedere questa mostra dal titolo Essi ci nutrono.
E in tutto ciò io non capisco se sta funzionando o meno, se stiamo chiamando o non stiamo chiamando. Riproviamo. Scusateci, siamo spumeggianti anche oggi, ovviamente, la festa della Madonnina. Sara, ci senti?
Sì.
Oh,
ma vi sento.
Ce l'abbiamo fatta. Scusaci per questo estremo ritardo, ma i problemi tecnici da noi sono sempre veramente elevatissimi. Come stai?
Bene. Bene.
Da dove ti abbiamo contattato e disturbato? Da dove sei?
Allora, sono a Bologna, che c'è una TAD di 6 giorni e niente, e quindi sono qua fuori da questo spazio.
Bene, bene, sempre super impegnata. E dove sarai venerdì prossimo? Perché probabilmente avremo il piacere di averti qua in zona Firenze da noi.
Esatto, venerdì prossimo sarò in Piazza Tasso, dove c'è tutti i venerdì il mercato contadino di Genuino Clandestino, e io porterò questa mostra composta da 6 pannelli che si chiama Essi ci nutrono e che parla del sistema agroindustriale.
Com'è composta questa mostra e perché ti è venuto in mente proprio di fare una mostra? Beh, noi, sembra scontato, però per le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori, cosa ti ha spinto a fare una mostra così e com'è composta?
Allora, ho deciso di parlare di agroindustria perché secondo me quando si parla di crisi climatica è un grande elefante nella stanza. Infatti quando si parla di crisi climatica si parla spesso di emissioni, di questa appunto transizione green, che di green ha ben poco, e di tutta una serie di altre cose, però si parla molto poco di dell'agroindustria, ovvero di come si produce il cibo. L'agroindustria è molto centrale nella questione del sicuramente è molto legata alla siccità, questo perché per ottenere le enormi distese di terra che occorrono per la monocoltura si deforesta. Fondamentalmente la monocoltura occupa la maggior parte del terreno deforestato e appunto i boschi, le foreste, gli alberi sono quegli elementi naturali che sono in grado di trattenere l'acqua e hanno un enorme potere nel generare la pioggia, per cui una terra appunto senza alberi, una terra lasciata nuda come spesso avviene nelle monocolture, se pensiamo alla monocoltura del mais, è una terra che si secca, che non trattiene l'acqua e per cui appunto è una causa principale della una causa, appunto la monocultura è una causa molto forte di siccità. Il secondo motivo per cui ho scelto di parlare di questo tema è il fatto che in qualche modo l'agroindustria ci tiene in vita. Senza l'agroindustria la maggior parte di noi moriremmo di fame e questa è una grandissima contraddizione che va affrontata. E il terzo motivo, che è collegato al secondo, è il fatto che noi siamo appunto ci nutriamo di questi prodotti agroindustriali e appunto questo bene che noi diamo per scontato viene prodotto andando ad espropriare la terra e la terra andando a distruggere la cultura di delle popolazioni lontane, come per esempio avviene in Amazzonia. Questi sono i motivi per cui secondo me è molto importante parlare di agroindustria. E forse ecco, l'ultimo motivo è il fatto che rispetto ad altre tematiche come possono essere l'estrattivismo o altre cose, all'agroindustria c'è una risposta ed è quella di provare a riappropriarsi dei sistemi di produzione di cibo, ed è una risposta che non dico che è a portata di mano perché richiede una ricerca molto lunga, però è una risposta, cioè è un cammino che è possibile intraprendere per moltissime persone ed è un cammino che dà molta soddisfazione, ecco.
Grazie.
Sì, appunto, vabbè, la mostra è composta da 5 pannelli, il primo parla del sistema di questo pacchetto tecnologico con cui che è la base con cui avviene la cultura, le coltivazioni di oggi. È un pacchetto che è composto da un seme che è frutto di una selezione tecnologica e spesso è modificato geneticamente, è composto da diserbanti e pesticidi che sono veleni che vengono diffusi sul territorio, e infine è composto da macchinari che sono standardizzati e quindi appunto in questo primo pannello vi è una storia di queste aziende, delle aziende che appunto detengono il monopolio dei semi, che detengono una grossa fetta nel mercato dei semi e che sono strettamente collegate appunto, cioè che sono hanno un legame molto forte con l'industria bellica, con la guerra. Per esempio l'agricoltura industriale è nata al contempo con le armi chimiche, dallo stesso processo chimico. Il secondo pannello parla di delle quattro multinazionali che detengono la maggior parte di grano nei loro granai, che hanno appunto sono queste multinazionali che comprano e vendono alimenti in tutto il mondo. Sono delle il nome di queste multinazionali non è molto conosciuto perché sono delle aziende business to business, cioè i loro prodotti li vendono fondamentalmente ad aziende, per cui noi non le conosciamo, però hanno un enorme potere, perché hanno il potere di determinare il prezzo del grano. Il terzo pannello parla dell'allevamento intensivo, quindi dei grandi macellatori del mondo e appunto della zootecnia, eccetera eccetera. Infine gli ultimi due pannelli sono due pannelli che mostrano come questo modello funziona in due territori molto differenti, ma che sono accomunati da una cosa. Questi due territori sono l'Amazzonia brasiliana e la pianura padana.
Wow.
Questi due territori sono collegati dalla monocoltura, dal fatto che la maggior parte del terreno, che appunto l'Amazzonia è un terreno che è in processo di deforestazione, e la principale causa di deforestazione è la necessità di produrre mangime, per cui in questo luogo vengono prodotti fondamentalmente mais e soia. La pianura padana è un territorio che è già stato deforestato in gran parte, e la maggior parte del terreno agricolo è utilizzato proprio per la monocoltura del mais. E appunto sulla pianura padana vi è tutta una parte legata alla grande siccità che la pianura padana sta vivendo. Bom, più o meno, ecco, questo è il contenuto di questa mostra, ecco.
Beh, fa un po' spavento pensare all'Amazzonia e alla pianura padana associate, effettivamente. Vengono un po' i brividi. Ma senti una cosa, ma quindi te sei anche produttrice?
No, nel senso che io ho iniziato questo percorso legato all'autosufficienza alimentare, però quello che ho però è un orto, e dove abito io c'è un gruppetto di persone che sta ragionando su questo, e l'altra cosa che abbiamo in campo per ora è un campo condiviso in cui stiamo provando a fare il grano.
Oh, bello.
Complimenti. E allora vogliamo dare un appuntamento a chi ci sta ascoltando in Piazza Tasso dalle 18
dalle
in
6.
Poi. Esatto, troveranno esatto. Te la mostra e magari la possibilità anche di approfondire un po' il discorso e confrontarci.
Certo, ci sarà sì un po' di presentazione, e poi se non fa troppo freddo un po' di dibattito, si spera
che non faccia il freddo polare che sta facendo oggi in quel di Firenze, ma noi siamo fiduciose e fiduciosi, insomma, che il clima sia dalla nostra parte, anche perché stiamo cercando di difenderlo e di coscientizzare su quanto accade.
Cioè, dovremmo essere felici che fa freddo.
Sì, da un lato sì, ma a noi piace sempre lamentarci, quindi...
Ma posso farti un'ultima domanda che non c'entra niente? Hai voglia di dirci due parole su questa nuova tazza a Bologna?
È che non ne so molto, nel senso che io sono arrivata qui, cioè sapevo che c'era perché mi erano arrivate delle voci, ma non saprei dire molto. Cioè, so che durerà 6 giorni, che si chiama Immacolataz, perché appunto è partita oggi, che è il giorno dell'Immacolata. Penso che domani ci sarà musica elettronica, credo. E ora sta per cominciare un incontro contro il passante.
E io immagino che nasca un po' dalla scia del passante, anche dal fatto che immagino che, come a Bologna ma a Firenze, gli sgomberi dell'occupazione, anche quelli che hanno senso, continuano a imperversare così senza un valido
motivo. Sì, chiaramente penso sia nel percorso di appunto ricerca di nuovi spazi nelle città, che sta diventando sempre più difficile.
Bene, Sara, allora noi ti ringraziamo, scusaci ancora per il ritardo, e non vediamo l'ora di averti qua in quel di Firenze, quindi accorrete tutte e tutti numerosi in Piazza Tasso venerdì prossimo. Oltre a Sara ci sarà il nostro consueto mercato come ogni venerdì, e speriamo anche di garantire un aperitivo contadino. Per
sì, dovrebbe esserci un aperitivo.
Ci sarà, non mancheremo.
Ok.
Grazie mille.
Dai,
allora.
A presto.
Ciao Sara.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Oh, grande Sara. Bene, è andata anche questa.
E allora noi mandiamo subito un pezzaccio musicale.
E ci prepariamo perché comunque avremo, nonostante il ritardo, riusciamo credo a garantire quasi tutti i contributi. Sarà una puntata un po' più stringata, però vi invitiamo a seguirci per chi può anche su 1359 AM, oltre che sul sito di www.radiowombat.net. Questa è Radio Contado e buon ascolto.
Thank you.
E rieccoci.
Oh, siamo qui e nonostante i nostri innumerevoli ritardi c'è qualche ospite che ha deciso lo stesso di rimanere al freddo e al gelo finché non venisse aperta la regia.
E che arriva dal Mugello.
Perché ha grandi cose da dirci.
Un ospite nuovo, non avete mai sentito la sua voce, non l'abbiamo mai...
Non interviene mai, uno che parla poco. Infatti gli dovremmo estorcere, insomma, hai preparato tutta una sfilza di domande, sennò questo certo, non parla.
Certo, certo. E mi sa che avrete già capito, il nostro ospite è Marzio.
Benvenuto Marzio, dacci un cenno.
Eccomi, mi sentite? Tutto a posto?
Forte e chiaro, per ora stai andando benissimo.
Ciao, buona serata.
E abbiamo finito, grazie, stavo bello.
Ma ci dica un po', cos'è che ti spinge a venire dal caldo Mugello fino alla fredda Firenze per raccontarci che?
Freddissima. Niente, allora, sono qui perché voglio presentare un'iniziativa che il Comitato Crinali Liberi del Mugello sta preparando per il giorno lunedì 18 dicembre, dal pomeriggio, dalle 16.30. Allora, qual è l'intento? Quello di fare una veglia, diciamo così. In effetti la veglia è preparatoria perché il giorno dopo, il 19, quindi martedì 19 dicembre, ancora non sappiamo l'orario, il Tribunale, il TAR Toscana, il Tribunale Amministrativo Regionale, dovrà esprimersi sul ricorso che è stato presentato da varie associazioni, in particolare poi Italia Nostra, il CAI e vari altri, contro l'impianto eolico industriale di Montegioco di Villori, quindi Mugello. Chi un po' ci sente sicuramente mi ha sentito parlare, come dicevano, e quindi un po' questa storia. E la veglia, boh, è una cosa, scendiamo giù, si chiama proprio Crinali Liberi, la montagna va in città, quindi decidiamo di scendere giù in Piazza Santissima Annunziata alle 4:30, perché il TAR si trova poi in via di Casoli, quindi è lì vicino. Non so se riusciremo a fare tutta la notte, dipenderà un pochino anche non soltanto dalle nostre forze ma anche dalla questura, dalla prefettura, se deciderà di farci stare fino a tardi, chiaramente ci sono i permessi, deve partire ancora la trattativa, diciamo. Comunque sia, l'idea è di presentarsi, stiamo organizzando diverse cose, quindi ci saranno vari piccoli agricoltori del Mugello che verranno con un banco informativo, nel senso porteranno i loro generi alimentari come forma di informazione e si occuperanno anche di dare un po' da mangiare, da bere qualcosa per stare un po' insieme. L'idea è che ci saranno degli interventi sparsi per chi si è occupato di fare anche questo ricorso, descrivere come mai il TAR si dovrebbe pronunciare a sfavore del progetto, poi bisogna vedere se questo succederà. Teniamo presente che il TAR si è già riunito due volte per esprimersi su questo progetto. La prima volta in versione monocratica e ha detto no, non ci esprimiamo. La seconda volta ha detto no, non ci esprimiamo. Vedremo un po' questa terza, se si esprime. Le carte per esprimersi in termini sfavorevoli ci sono tutte, perché ci sono varie associazioni, le università e la Specula hanno proposto tutte delle indagini sulle specie protette, che vanno dall'aquila ai gamberi, alla salamandre, ai pipistrelli. Ci sono geologi che hanno dichiarato che siamo una zona franosissima, e non che se lo sono inventata, fa parte delle carte regionali della comunità montana dell'Alto Medio Valdarno. Sappiamo che è una zona sismica, sappiamo che ci sono fiumi come il Lamone che nasce a quelle parti, che è stato causa, se vogliamo, poveraccio lui, causa dell'alluvione di maggio in Romagna. Sappiamo benissimo che l'Ordine degli Agronomi Forestali ha dichiarato su Campi che chiaramente il monte, la piana si salva dal monte, dalla montagna, cioè che lo spopolamento della montagna, il fatto che le acque non siano più regimentate per uso umano e non solo, a quel punto vengono a valle con tale violenza che poi portano, e poi chiaramente già in piana poi ci sono i problemi della cementificazione, sappiamo, la mancanza di fasi di espansione, però si parte dall'inizio per riuscire a salvare anche una piana.
Ma non è l'approccio solitamente usato, come ben sappiamo.
Anzi, l'approccio usato è quello di andare a portare il cemento su, anzi rendere una montagna non più popolabile, perché poi se iniziamo a intaccare le fonti, a intaccare i castagneti, a creare zone franose, è chiaro che poi uno, insomma, nel deserto ci saranno i Tuareg, nel deserto della montagna non so chi, ma insomma bisogna essere allenati per andare a vivere in un deserto. Un po' questa è la storia, quindi non so.
Ma mentre il TAR continua a non esprimersi, però i lavori procedono.
Ecco, cosa è successo? In questo momento sono fermi i lavori, per un motivo ben preciso, che sicuramente il clima, il tempo e tutta la situazione li ha bloccati. Si suppone che rinizieranno verso febbraio-marzo.
Ma quindi se ci sono dei lavori che comunque potenzialmente sono bloccati non per una decisione, ma per cioè, cosa succede se il TAR si esprime? O non si esprime, o se si esprime in un modo o nell'altro.
Allora, se si esprime a favore, cioè, funziona così. Questo non è un progetto che potremmo dire esecutivo, perché mancano agli atti tantissime relazioni richieste da vari uffici della Regione Toscana, che possono essere l'antisismica, i piani idrogeologici, i piani di smaltimento dei detriti, le relazioni negative sono state fatte dai vigili del fuoco, piuttosto che dal parco delle foreste calentinesi o dalla sovrintendenza. Cioè ci sono tantissimi pareri negativi, che vanno dal discorso della preservazione del territorio, il problema delle frane e via dicendo. Però purtroppo oggi, o almeno da diverso tempo, le grandi opere si fanno in questa maniera, cioè ci sta un progetto non esecutivo, ma si iniziano a fare i lavori dicendo che sono lavori parziali, di avvicinamento, che non riguardano veramente questo progetto esecutivo, per farvi capire, ma proprio così al volo, quello che succede. Un comune come San Gaudenzio non accetta una variante al progetto, vuol dire che il progetto o viene riscritto, oppure comunque si fa in modo che non ci sia una variante di avvicinamento, cioè fare una strada, i proponenti, la GSM dice bene, vogliamo fare una variante al progetto depositato, vogliamo che venga fatta una nuova strada perché ci siamo trovati in difficoltà con degli espropri. Il comune dice no, voi state fermi.
Cazzi vostri,
così almeno perdete tempo. Questi la strada la fanno uguale. Se uno va lì vede che hanno tagliato piante secolari, hanno sbancato zone, però loro dicono no, ma è una strada forestale per levare un po' di legna. Capito? Cioè nel senso si lavora sui piccoli tratti, sui piccoli accenni. Chiaramente nel frattempo avvengono dei disastri. Quindi se il TAR si pronuncia a sfavore, il progetto è bloccato. Lo devono ripresentare da nuovo con le variazioni relative a perché il TAR lo impone. Se invece si pronuncia a favore, chiaramente questi inizieranno i lavori.
E se continua a non esprimersi come ha fatto finora?
E se continua a non esprimersi, in questo momento lui si deve esprimere, quindi può soltanto dire me ne lavo le mani e rimando tutto al Consiglio di Stato. E a quel punto siamo in una versione Consiglio di Stato dove, come è già successo, perché quando diciamo la sovrintendenza delle beni culturali e diciamo e paesaggistica di Firenze Prato Pistoia ha dichiarato che questo progetto non era utile o soprattutto intaccava il paesaggio e i beni culturali, a quell'epoca era vincolante il parere della sovrintendenza, hanno rimandato tutto al Consiglio di Stato e da che ha detto bene, possiamo decidere noi, allora non è più vincolante, il progetto si fa, cioè nel senso si lavora in questa maniera. Ormai se vogliamo la questione delle mafiosa, la questione diciamo economica è talmente importante che alla fine tutti questi enti che come al solito ci spacciano come enti e possono dire qualcosa, dicono solo qualcosa ai pesci piccoli, non diranno mai, non riescono mai a arrivare poi dove c'è una questione economica così importante, insomma. Più o meno la struttura è questa qui. Quindi, nel frattempo, però, chiaramente, per farvi capire, l'inizio dei lavori che hanno fatto da una parte della strada, sia dalla parte di Villore che dalla parte di Corella, che ha comportato taglio dei boschi per poi fare carotaggi, oppure carotaggi stessi, utilizzo dell'acqua. Diciamo, tutti questi lavori qui sono stati fatti, sono stati messi sotto controllo dal comitato, da quelle che vengono chiamate le sentinelle del paesaggio, che salgono su una volta a settimana, sono andati a controllare i posti e a fare segnalazioni. Le segnalazioni hanno comportato molte multe contro queste aziende, che hanno fatto quindi dei tagli boschivi fuori luogo, fuori progetto, che hanno trasportato legna su zone, su strade che non ammettevano tali pesi, a tal punto che le due strade di accesso, sia dalla parte di Villa che dalla parte di Torella, oggi presentano delle frane sulle strade, quindi le strade sono state ridotte di carreggiata, i cittadini si trovano a subire diciamo delle difficoltà di movimento e nello stesso tempo dove sottostare al pericolo a un certo punto di frane pure la strada.
Ottimo, e questi sono solo i prelavori.
Questi sono solo i prelavori. Questi avevano fortunatamente, per farvi capire, gli ultimi 10 o 20 lavori, la ditta che ha sbancato la strada per Corella è stata costretta a riprendere tutti i detriti di scavo che aveva scaricato nel bosco sotto direzione della forestale, a ricaricarli tutti nei camion. Sono partiti 20 camion al giorno che dovevano portare questi detriti poi alle discariche di Cavriglia, quindi quindi discariche di rifiuti speciali.
E pagare.
E pagare, e sono stati costretti a alimentare questa roba, e si sono beccati due denunce penali.
Oh, ma quindi vedi, qualcosa si può fare, un po' l'effetto zanzara, diciamo, gli rondi intorno, li riesci a pungere.
È un po' questo in questo momento, cioè gli mettiamo, cioè cerchiamo di determinare un po' di bastoni fra le ruote per tutti questi aspetti. Quindi è un po' questa cosa. Chiaramente sappiamo benissimo che se a un certo punto il TAR si esprimerà a favore oppure rimanderà un Consiglio di Stato a favore, a quel punto la problematica finora, diciamo, ha ancora un elemento amministrativo. Può succedere che, cioè, come tante cose, poi gli elementi amministrativi perdono di senso, perché tutti il consenso dei grandi enti che si devono esprimere vanno a favore, e quindi a quel punto rimane la possibilità di iniziare a fare una battaglia che sia un po' più determinante di fronte a quello che sono i mezzi importanti, speciali e via dicendo. Così.
Quindi, come sempre, argomenti gioiosi per le nostre puntate, e soprattutto, diciamo, ci stiamo focalizzando un sacco sulle montagne. Abbiamo parlato la scorsa puntata delle Apuane e parliamo adesso del Mugello, quindi ovviamente le pianure sono già state tutte rovinate, si sta salendo via via le montagne, in cielo volano i satelliti di Elon Musk, non so dove possiamo arrivare, ma noi siamo ottimisti.
Vabbè, rimangono le meravigliose città,
esatto.
Vogliamo vivere tutti accatastati dai prezzi stratosferici. No, non c'è neanche quello, perché poi ci sono le TAD, perché se no non puoi...
Esatto, città in città sì, ma se sei carino, carina, sì. Se no, fuori.
Ma quindi, vegliamo, sì. Ridacci un punto, allora, di ritrovo.
Quindi l'appuntamento ve lo ridò, è dalle 16.30, quindi sulla locandina che vi girerà. Ricordo che c'è una pagina Facebook che si chiama Crinali Liberi, e poi c'è anche una mail libericrinali@gmail.com con le quali potete accedere ai vari testi, i vari documenti che stiamo pubblicando in questi giorni, uno ogni due giorni, che parlano dei vari aspetti, quindi, come abbiamo detto, sia dal punto di vista naturalistico piuttosto che della lotta anticapitalista e contro l'estrattivismo, piuttosto che la descrizione di come veramente vengono fatte queste grandi opere, quello che stavamo dicendo ora, quello che è stato successo, io faccio una mossa però me ne frego, e insomma tutta la parte amministrativa invece un po' impastata, però anche libericrinali@gmail.com, che può essere una mail dove uno richiede di essere iscritto alla mail list, dove gli arrivano comunque le documentazioni eccetera eccetera, questo tanto per rimanere un po' aggiornati. Comunque sia, la veglia parte alle 16.30 non stop, questa è la proposta, vedremo se ce la faremo. Lì troviamo, porteremo diciamo, alcuni piccoli agricoltori della montagna nostra si stanno organizzando per portare questo banco espositivo, ci sarà poi da mangiare e da bere, ci saranno diversi interventi anche contrari sotto più aspetti, anche che riguardano appunto. L'interesse di questa veglia è finalizzato non soltanto a questo discorso in particolare, cioè prendiamo in qualche maniera la palla al balzo rispetto al ricorso al TAR, a quello che ci interessa in Mugello rispetto a questa cosa, però non è un problema del Mugello soltanto, non è un problema di Vicchio e di Comano, non è un problema dei piccoli agricoltori che stanno lassù e stanno cercando di ripopolare il terreno, è tutto un problema complessivo di quello che è la montagna, l'estrattivismo, come dicevate. Quindi ci saranno interventi anche un po' più di larga scala all'interno di questa cosa, condivideremo alcune visioni, la possibilità che ci incontriamo in città per vedere se iniziamo, che già inizia, cioè in questo momento sappiamo che diverse situazioni, come può essere CPA che collabora con i mercati di Gavinana, o piuttosto, come dicevate l'altro venerdì che avete presentato la manifestazione a Carrara, il 17, i vari banchi tematici che parleranno proprio di montagna, no? Quindi ci sono tutta una serie di realtà che si stanno un po' fondendo per cercare di capire veramente, per prendere in esame quello che è l'ambiente, che non si può, o ecologista o territoriale, che non può fare a meno dei contadini, non può fare a meno delle loro scelte, delle loro necessità, del loro fare da mangiare, dell'acqua che usano, della terra che usano. Quindi ridò l'appuntamento veloce, Piazza Santissima Annunziata, dalle 16.30 non stop, lunedì 18 dicembre, con banchi, informazioni, musica, teatro, fino a chi ce la fa, e il giorno dopo ci stiamo dando invece un appuntamento, quindi martedì 19 dicembre in via Ricasoli 40 di fronte al tribunale, in verità all'orario della locandina è le 9, ma ci saranno aggiornamenti perché ancora non sappiamo veramente quando si riunirà il tribunale per decidere questa cosa.
Allora resteremo aggiornate.
Per rimanere aggiornate basta andare sulla pagina Facebook di Crinali Liberi.
Certo,
perfetto. O stare lì non stop dalla sera prima. Noi invitiamo tutte caldamente a scegliere questa opzione. Dice forse c'è il vin brûlé, se no non veniamo nemmeno noi.
Qualcosa di caldo ci vuole, ci soprattutto vuole, per chi vuole fare una vera non stop, come ci ricordava Marzio prima, da sabato 16 a Carrara.
Esatto, weekend lungo, arriviamo da sabato a martedì.
Corteo, manifestazione, tavoli eccetera, per poi culminare con una bella veglia.
Quindi diciamo che in questo mese di dicembre scendiamo tutti in città, a quanto pare, perché vediamo che Mondeggi scende in città, la montagna va in città, il mercato si va in città. La prossima volta diciamo invertiamo sto trend e facciamo andare tutti in campagna. Sta città è un po' scocciata.
Va bene, noi ti ringraziamo Marzio e speriamo che tante e tanti di quelli che ci stanno ascoltando possano raggiungervi a questa veglia e che soprattutto possa essere insomma di buon auspicio.
Soprattutto quello. Vi ringrazio tantissimo.
Grazie mille.
A tutti.
E a te dedichiamo questa canzone.
Ole, per contenta e come era sgaffo i bore, eh?
No, pede mia, godi ascoltare Radio Contado i due mesa.
Del bu.
Se te pede mia ascoltare i due mesa, mercoledì, te pede ascoltare la sua posca dal venerdì o il sabato.
Bella storia, è domenica?
È domenica che è solo l'Atalanta.
Dobbiamo modificare i nostri spot perché c'hanno ancora gli orari vecchi.
Però con questo freddo, diciamo, uno spot bergamasco ci stava bene.
Ci stava, c'è aria di neve, si parla di montagne, anche a Bergamo ci sono le montagne, no?
Ma invece, rialiamo nelle nostre amate città, perché ho scovato un bellissimo articolo uscito su Repubblica, che dovrebbe un fatto dovrebbe essere successo ieri 7 dicembre e mi piaceva leggerlo insieme a voi per poi collegarci alla prossima registrazione che vi faremo sentire. Ed è così, il titolo è: identificato dalla Digos, Marco Vizzardelli, il logionista della Scala che ha urlato viva l'Italia antifascista. Praticamente all'inizio di questa dell'opera del Don Carlo c'è stato un urlo dal pubblico che ha detto viva l'Italia, e poi questo simpatico amico ha urlato dopo viva l'Italia antifascista. Praticamente subito dopo questo si è attivata la Digos,
si è offesa,
si è attivata e ha cercato quindi di identificarlo, il che nulla ha scaturito poi tutta una serie di commenti vari su quello che era successo. Soprattutto tutti ci stiamo chiedendo cosa ci faceva la Digos alla Scala, sarà già stata lì, sarà stata chiamata, insomma. Comunque,
ma soprattutto perché la Digos deve reagire a viva l'Italia antifascista?
Esatto, questa è stata una delle questioni. Poi altra cosa a me fa sorridere è che poi partirà lo scandalo, ora mi immagino ci saranno tutti i commenti in difesa dell'antifascismo, quelli contrari eccetera, tutte queste grandi giornalate. Poi se ci immaginiamo magari di spostare il contesto in una piazza, in qualsiasi altro posto, più diciamo di militanza, tutto questo non farebbe nessunissimo scalpore, ma anzi sono i soliti fascinorosi, gli antagonisti, quelli brutti e cattivi. E tutto questo mi è venuto in mente perché ho letto questo articolo e avevo preparato una bellissima, entusiasmante registrazione del corteo che invece si è tenuto domenica scorsa in risposta alla presenza di Salvini a Firenze. E niente, ve lo facciamo sentire, vi devo dire la verità, non è niente di entusiasmante, non ero molto ispirata in questo corteo, faceva moltissimo freddo, però insomma vi lasciamo a questa registrazione di un antifascismo un po' diverso da quello della Scala, diciamo.
Ascoltiamocelo.
Oh, cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire.
Va talmente bene anche il ministro Salvini di essere fuori luogo in questa città, da non aver avuto nemmeno il coraggio e la forza di restarci per un giorno intero. È stata una mattina, una domenica alla Chetichella ed è scappato appena possibile. Ci è venuto senza i suoi alleati che gliel'hanno ringambata tutti. Si è fatto un gran parlare di quello che significava fare a Firenze questo raduno per la Lega, quello che Firenze starebbe a simboleggiare. Per noi Firenze sta a simboleggiare una cosa: la forza e lo schifo per le idee della Lega e di Salvini che viene espressa in questa piazza.
Volevamo raccogliere un po' di testimonianze a questo inizio corteo, ma abbiamo qui qualcuno di Mondeggi, ma quindi Mondeggi non scende in città solo per fare propaganda a se stesso? Che ci fai qua oggi?
Vaffanculo, va!
Ma eccolo un altro, come ti sembra questo inizio corteo?
Chi c'è che è? Bellissimo, imperdibile!
Ma c'è tanta gente o no?
No, c'è gente, dai, va bene.
Tipo? Sai, non ci vedono, siamo in radio.
Un migliaio, ora siamo un migliaio.
E per la questura?
3,50.
Sto incrociando un altro giornalista, volevo chiedergli impressioni su questo corteo all'inizio.
Impressioni che siamo un numero abbastanza buono, pensavo meno. E vediamo un po' come evolverà. Avevo capito che andavamo sui viali, invece siamo per le vie del centro. Vediamo se riusciremo a dare comunque un po' di determinazione.
Tante sorprese, vediamo come prosegue.
Alziamo la nostra voce per fare di questo razzismo il neofascismo non deve passare. Deve passare la democrazia, deve vincere. E avanti così, e siamo forti e ce la faremo, e il nostro futuro è il nostro, e il futuro è il nostro, per la democrazia, per la coerenza, per il diritto internazionale deve essere efficiente in questo momento. E ora come ora diciamo tutti insieme, viva la Palestina, Palestina libera, Palestina rossa!
Palestina libera!
Palestina rossa!
Raccogliamo l'impressione dall'antro di Mondeggi. Cosa ci dice questo corteo?
Sono in silenzio stampa. Il presidente mi ha messo in silenzio stampa.
Ma perché mi sta dando un volantino? Ah, un crowdfunding. No, non lo voglio, grazie.
Noi chi ci dà soldi è benvenuto. Solo chi ci dà soldi, però gli altri no.
Ma lo sa vero che questo non è un corteo buddista?
No, davvero? Che cazzo, fa pure freddo, che sono venuto a fare?
Scusate. Non lo so, sbagliamo già. Oh, finalmente una voce giovane per questa intervista. Cosa ci fai qua in questo corteo oggi?
Non lo so, ho visto un volantino per strada e ho detto sì, è giusto scendere in piazza, perché comunque fascisti sì, è un nome forse abusato, però poi è la gente che ci fa vivere di merda, che ha il governo, che è in tutta Europa, quindi ho detto va, proviamo, vediamo com'è questa esperienza, e sono sceso in piazza.
Oh, voci di speranza anche per oggi. Abbiamo qua anche un contadino del mercato di Piazza Sasso, cosa ne pensa di questo corteo? Nessun commento da parte degli agricoltori, niente. Allora, siamo qua davanti alla stazione adesso, ma sentiamo, abbiamo qui una partecipante a un sacco di manifestazioni, a un sacco di vomitati, a un sacco di tutto. Vogliamo sapere come mai sei in piazza oggi.
Sono in piazza oggi perché è bene fare capire che questa gente non deve avere assolutamente agibilità, tranquillità e sonni tranquilli. Tante volte sembra che siano più forti di noi, ma insomma solamente perché loro hanno dalla loro parte le armi, l'esercito, hanno dalla loro parte la NATO, hanno dalla parte gli americani, tutto il capitalismo. E noi abbiamo dalla parte nostra la voglia di libertà, la giustizia sociale, l'amore per il popolo. Dobbiamo difenderci, dobbiamo seminare anche nelle nuove generazioni il seme della giustizia sociale, della lotta per la libertà, per gli ideali, e anche se ci sembrano più forti di noi dobbiamo lo stesso portare avanti col cuore e con la determinazione l'ideale della giustizia e della libertà.
E dalla collina della Mangona, eccolo che arriva, cosa ci dice di questo corteo?
No, l'ho fatto dalla fortezza fino a qua.
Fai schifo!
Oh cara moglie, io prima ho sbagliato. Di a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà.
Thank you.
Cristian, è sempre per te, Cristian, sei sempre nei nostri cuori.
E rieccoci. Ci abbiamo una nuova ospite, perché come avete sentito da questa entusiasmante registrazione del corteo, mi sono dilettata in realtà più a prendere in giro i mondeggini e mi sono trovata lì. Però invece abbiamo qui con noi Antonia, che ci parlerà invece di un'iniziativa super bella organizzata quest'anno, che è la scuola contadina.
Perché Mondeggi non va solo in città, ma fa anche delle cose in campagna.
Ogni tanto si fa anche delle cose in campagna, oh. Sì. Ciao, ciao a tutte e tutti, e mi fa molto piacere essere qui a raccontarvi un po' la scuola contadina di quest'anno. E sì, il disagio col microfono. E no, niente, e a parte tutto vi ringrazio dell'occasione, perché quest'anno appunto Ci abbiamo lavorato tanto sul programma della Scuola Contadina 2024 e diciamo la Scuola Contadina è un progetto che portiamo avanti da più o meno dall'inizio dell'occupazione e si fa ogni 2 anni perché è un progetto abbastanza impegnativo e richiede tante energie, quindi farlo ogni anno sarebbe troppo oneroso per le energie che abbiamo e per farlo bene preferiamo farlo ogni 2 anni. Quest'anno c'è una novità perché abbiamo ricevuto un aiuto economico dall'Unione Buddista Italiana che a quanto pare finanzia progetti di agroecologia, hanno diverse agende, hanno l'agenda con l'8 per 1000 che ricevono, decidono di investire questi soldi per finanziare dei progetti in cui credono e quindi hanno 2 agende, un'agenda, forse anche 3, però me ne ricordo solo 2, e un'agenda è sull'agroecologia e un'agenda è sulla cura e quindi hanno scelto, proprio loro sono venuti a cercarci per darci questa possibilità, quindi questo aiuto economico. Quindi grazie anche un po' a questa con svariati argomenti sempre nell'ambito dell'agroecologia e a fare una scuola contadina a duratura che comincerà praticamente il prossimo fine settimana e durerà fino a maggio.
Il prossimo weekend saremo in vigna, vero?
Esattamente. Tra le varie tematiche che affronteremo in questa scuola contadina c'è quella classica, diciamo, della vigna, la viticoltura, e poi ce ne sono tante altre, però appunto si inizierà da quella fine settimana prossimo e sarà risanamento di una vigna, diciamo, vecchia, questo è più o meno l'argomento, si farà una parte teorica e poi ci sarà anche proprio una parte pratica dove andremo in vigna, nelle vigne di Mondeggi, a risanare, diciamo, la vigna da quelle malate di mal dell'esca, quindi sarà detta brutalmente capitozzatura della vigna, l'argomento principale della prossima settimana.
Ottimo.
Ma è un po' com'è composta questa scuola? Cioè ogni quanto ci sono appuntamenti dove si possono reperire informazioni? Chi può partecipare? Allora, come?
Può partecipare chiunque, è accessibile a chiunque e non c'è ovviamente nessun contributo economico se non una libera offerta a seconda delle possibilità di ciascun partecipante. E c'è possibilità anche di dormire e di pernottare a Mondeggio, ovviamente sempre gratuitamente, abbiamo fino a 15 posti letto nella foresteria e nella bella stagione ovviamente è possibile anche accamparsi se il tempo lo permette.
Ma quindi bella stagione vuol dire quanto durerà?
Comincia la settimana prossima e l'ultimo appuntamento mi sembra sia la prima settimana di maggio.
Ottimo.
Inizia con la vigna e finisce con la vigna. Poi nel mezzo ci sono tantissime altre cose molto più interessanti, forse della vigna, però no, vabbè, scherzo, però sì, comunque.
Affronteremo un po' tutto quello che riguarda l'ambito contadino agricolo.
Tutto l'ambito contadino, esatto. E faccio giusto così un elenco dei vari argomenti, giusto per dare un'idea. Cioè abbiamo il corso di orticoltura, dove quest'anno si approfondirà più l'orticoltura in cassoni. Poi abbiamo l'apicoltura, come sempre, poi abbiamo il corso di galline felici, quindi come fare un pollaio sempre in armonia con l'ambiente, sempre con una gestione agroecologica. Poi abbiamo femminile in agricoltura, anche come corso. Poi, e la novità di quest'anno è che abbiamo inserito anche 2 corsi di artigianato, tra cui appunto falegnameria e ceramica, quindi non solo agricoltura ma anche un po' una condivisione degli antichi mestieri.
Super, ma bisogna prenotarsi o è meglio prenotarsi un po' come
no funziona? Sarebbe opportuno prenotarsi proprio perché almeno così noi abbiamo un'idea di quante persone ci sono, anche perché si prepareranno i pranzi li faremo noi con un prezzo popolare e poi appunto per renderci conto anche dell'organizzazione degli spazi sarebbe bene che avessimo chiaro quante persone vengono e c'è un sito che è www.mondeggibenecomune.org in cui ci sono tutte le informazioni, tutti l'elenco dei corsi con le mail di riferimento a ciascun corso, quindi chiunque fosse interessato o interessata al corso scrive nella mail che c'è scritto sul sito.
Wow, ne ho anche visto uno super interessante, mi ha incuriosita, che è su come approcciarsi alle lavorazioni dei campi, anche quello è...
Quello sì, è tutta la parte diciamo che riguarda più i seminativi e la panificazione poi conseguentemente, però sì, appunto c'è un corso su lavorazione dei campi, cereali resilienti anche, ma veramente è molto molto ricco come programma, io consiglio di spulciarvelo, perché potrebbero esserci cose interessanti.
E così, per curiosità, ma ci stanno persone esterne, interne, sì, mondeggi, come
Infatti quest'anno, grazie appunto anche all'aiuto economico dell'Unione dei Buddhisti Italiani, siamo, diciamo, potuti permettere anche di chiamare persone che da anni approfondiscono i loro studi o le loro conoscenze su alcune tematiche che ci interessavano particolarmente, quindi abbiamo anche invitato persone altre al di fuori anche del nostro circuito, che ci potessero apportare anche qualche conoscenza nuova, no? Diversa anche.
Ottimo. E vabbè, ridiamo l'appuntamento del primo fine settimana, che è?
Prossimo fine settimana, 16-17 novembre, a Mondeggi, dalla mattina fino a luce, fino a che non diventi buio. E niente, prossima settimana vi aspettiamo numerose.
Ma invece, un'ultima domanda, così, già che siamo qui: ci sono news dalla città metropolitana per quanto riguarda questi benedetti fondi del PNR che non arriveranno o arriveranno?
Questa, diciamo, è la news principale che interesserebbe sapere a chiunque, ma ancora non sappiamo. Quindi finché non riceviamo chiarimenti su questo, vere e proprie news non ci sono. Cioè, potrebbero esserci informazioni, ma che hanno anche poco, non lo so, poco magari di verità, poco fondo di verità.
Sì, non chiare,
non
che
chiare,
quindi...
esatto, più che altro non chiare, e quindi finché appunto non abbiamo ufficialità nelle informazioni, non sapremo. Forse le ultime informazioni è che forse i lavori partivano, però questi fondi non si sa se arriveranno o no. E più o meno la situazione è ancora questa.
Quindi, diciamo, si va anno nuovo con tutta probabilità.
Si va anno nuovo, sì.
Va bene, grazie mille per essere stata con noi.
E a presto.
Quindi ci vedremo a Mondeggi.
Esatto, vi aspetto. Ciao.
Che poi arrivo dopo 3 giorni e pensai ormai e va bene per i pomodori da te. E io ci ho provato a fare di necessità virtù, a unire l'utile col dilettevole, a prendere dischi per comprare fiaschi di vino che comunque non apprezzi. Il pane arriva tardi, il vino non ti piace, c'è un problema di sguardi, un contratto sbagliato con un vizio di forma, tu ti sbatti e non è niente. Io mi diverto e faccio tardi, in mezzo c'è la terra, il lavoro nei campi, il sudore pagato per la frutta che mangi. Io canto e tu mi salvi la vita, lui raccoglie me e tu gli salvi la vita. Lei scende in strada, e tu le salvi la vita, lui muore schiacciato dalle lamiere e non puoi farci niente, forse è per questo che continua a cantare, oh, a fare il deficiente. Non ci siamo accorti che il campo del confronto perde metri nei confronti dello stanzino del comando, e non sarò mai un piccolo padre per le tue voglie di conferma. Preferirei fare l'opposto ed essere debole con te, preferirei stare per ore a vederti piangere di felicità, perché hai capito il sistema che hai imposto, perché hai compreso che non c'è posto per lamentarsi dell'avversità, e solo l'aria ci salverà. Una casa in campagna, una tazza di tè, un letto grande, tutte le mele che vuoi. Io canto tu mi salvi la vita, lui raccoglie le mele, tu gli salvi la vita. Lei
Applausi.
Applausi, applausi alla Grebana. Applausi a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa puntata. E ora
è stata una puntata lampo, ma non potevamo comunque perderci Cinemela,
che non sarà dal vivo oggi, non c'è qua la nostra Pam, ma ci ha mandato un meraviglioso contributo che ora devo ritrovare perché non l'ho messo. Eccolo, a voi.
Benvenuti a Cinemela 5! Puntata numero 5, volevo dire. Il titolo della puntata di oggi è La rivoluzione si fa e si fa così. Come mai oggi diamo un titolo alla nostra puntata? Perché siamo particolarmente ispirati da un libro che stiamo leggendo. È un libro che si intitola Liberare la Terra dalle macchine. È il manifesto che ha scritto, ha redatto Atelier Paysan su ciò che muove e ciò che vuole muovere il movimento dei sollevamenti della terra, un movimento contadino francese, ed è una carrellata che parte da quando è arrivata la macchina in agricoltura a quando è arrivato l'intensivo in agricoltura e gli accordi internazionali di libero scambio e come tutto questo ha devastato il tessuto sociale e di comunità che costituiva la rete su cui poggiava un modo di essere contadini che si è estinto. E attraverso un po' poi un'analisi di quanto forme di resistenza abbiano capitolato, apparenti forme di resistenza abbiano capitolato legittimando comunque la grossa distribuzione alimentare, come esempio eclatante più di tutti il biologico lo è, e si arriva però a fare alla fine una proposta politica rispetto anche a come cambiare questa situazione e riappropriarsi in qualche modo delle terre e di ciò che possono ancora produrre, anzi aiutando la terra a ricominciare a produrre, dà appunto delle prospettive politiche che penso che per noi saranno molto molto interessanti da sviluppare. Sull'onda di questo bel libro, quindi, il primo film che vi consiglio per questa settimana si intitola Come far saltare un oleodotto. È un film di un regista che si chiama Andrés Malm, del 2023. È ambientato in Texas, è la storia di sette ragazzi che appunto mettono in piedi questa azione e poi anche la eseguono. E è un bel film a lieto fine. Quindi ve lo consiglio, mi sembra assolutamente attinente al titolo che ci siamo dati oggi, e quindi Come far saltare un oleodotto. Allora, poi l'altro consiglio che vi do è un documentario, quindi dovete aver voglia di vedere un documentario. Non è un film, però è un documentario molto bello di Agnes Varda che si intitola La vita è un raccolto. Anche questo si occupa di agricoltura e di fame, e quindi mette in paragone, diciamo, le spigolatrici di un tempo, cioè le donne che raccoglievano il grano e con i raccoglitori di oggi, che sono le persone che dietro ai macchinari raccolgono ciò che i macchinari scartano perché non adatto alla grossa distribuzione, e trattandosi di quintalate di verdura e di frutta, molti mangiano così e sopravvivono. E il parallelismo poi che Agnes Varda fa è con gli spigolatori e le spigolatrici di città, ovvero quelle persone che vanno a raccogliere nei cassonetti il cibo che la grossa distribuzione esclude perché è in scadenza o appena scaduto da qualche giorno, e quindi come anche oggi ci sia, diciamo, una declinazione molto attuale, però ben più triste di questa figura antica, e tra l'altro anche rappresentata in famosissimi quadri, e delle spigolatrici. L'ultimo film di oggi che vi propongo è un film che un po' vuole preludere a una prossima rubrica che intendo fare e che tratterà di disabilità e cinema. E, il titolo di questo film è Freaks Out. Ho visto molti film molto belli sulla disabilità e mi piaceva l'idea, ecco, di poterli condividere assieme. Questo è il primo, perché tutti gli altri li devo ancora reperire, però anche questo è molto bello, è molto anche leggero, molto tenero e delicato. È del 2018 e il regista è Guaglianone, ma il regista è Gabriele Mainetti. È una storia ambientata negli anni della guerra a Roma, nel 43 precisamente, ed è la storia di un circo che salta in aria con una bomba, e quindi quattro di questi circensi, che sono quattro stramboidi, quattro freaks, si trovano a girare per la città e in cerca la missione di ritrovare il boss di questo circo. Ecco, direi che Freaks Out mi sembra un ottimo lieto fine per questa puntata di Cinemela su come si può fare la rivoluzione, come si deve fare la rivoluzione, su cui vi lascio augurandovi una buona quindicina di giorni e alla prossima.
Oh, e siamo velocissimamente giunti alla conclusione di questa puntata 147, breve
ma intensa, esatto.
Abbiamo sforato di solo mezz'ora dal palinsesto, ringraziamo chi è rimasto ad ascoltarci finora e ci diamo appuntamento fra una quindicina di giorni per gli auguri di Natale.
Quindi vi ricordiamo che ci saranno un sacco di iniziative prossimamente, si parte con il 15 in Piazza Tasso, poi abbiamo un fine settimana a Carrara, ma subito dopo siamo in non stop in Santissima Annunziata con i Gridali Liberi, insomma siamo impegnate.
E tanto, tanto, tanto altro ancora. E soprattutto per chi vuole, domani a Barberino del Mugello, località Mangona, sopra c'è una festa di inaugurazione di un nuovo progetto. Vi aspettiamo.
Fiesta. E si parla sempre di Madonne, tra l'altro.
La Madonnina.
La Madonnina.
Festa della Madonnina, tazza della Madonnina, tazza della Madonna, festa della Madonna, puntata della Madonna. Vai. Buona Madonnina a tutti.
Un bacio. You bury deep the secrets that you keep on.
soul. I'm just another soul for sale. Oh well. The page is out of print. We are not permanent. Tell temporary, temporary. Same old story. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one in your place? You're the pretender.
Face.